Gianpaolo.
Ciao Gianpaolo.
Ciao Francesco. Io mi chiedo una sola cosa. Ma siamo sicuri di conoscere il livello evolutivo dei virus?
No.
Hanno 3 miliardi di anni circa, dice la scienza, no? Quando il nostro pianeta ne ha 4 miliardi. E io mi chiedo, per me credere significa mettere in dubbio la realtà.
Sì.
Guarda cosa ti dico.
Così credere è ignoranza.
È vero.
Significa rinunciare ai propri sensi.
Francesco, non ha senso dire io credo, perché che tu creda o meno, cosa cambia?
Ad esempio, Giampaolo, ieri c'era un tramonto rosso bellissimo. Basta, ma io ho bisogno di credere in quel tramonto.
Meraviglioso. Sai come lo chiamo io in questo momento? Il sole, il piccolo sole, il sole bambino, mi fa una tenerezza, mi fa un amore tremendo.
Ma tu avevi fede in quel tramonto?
Ma
tu credevi in quel tramonto?
Francesco, tiriamo via per qualche secondo il misero sole e dopo vediamo qual è Dio.
Ma tu hai fede in quel tramonto?
Ma io ti dico, mi annego in mezzo all'esistente, ti dico di più, allo spazio.
Ma hai bisogno di crederci.
No, ti dico solo, lo spazio ci contiene amorevolmente.
Esatto.
Lo penetriamo e lui ci contiene amorevolmente. Cosa vuoi di più? Ma non chiamo neanche infinito, indefinito, fluttuante, non so, gli insiemi.
Sì.
Siamo tutti insieme, ma qual è il padrone?
Non esiste.
Qual è il padrone?
Non esiste. Esistono delle energie che sono più forti di noi,
perché,
ma non sono padroni.
Ho già parlato troppo. Grazie.
Niente, figurati, ciao Giampaolo.
No, difatti, appunto, noi viviamo sempre all'interno di una realtà che non è concorrenziale per la distruzione, ma che cerca un'armonia. Quando noi ci tiriamo fuori da questa armonia, creiamo solo disastri.
Sì, pronto?
Ciao. Niente, Spagna, l'ho sentito ieri, in Spagna parlava i vescovi al contrario assoluti al...
È preservativo?
È preservativo, parlava di AIDS, naturalmente se è contrario,
sì.
E prova a dire... lo Stato, no? Che prova a dire che seria problema è l'AIDS, bisogna mettere niente. No.
Beh, se tu pensi che in Italia il Papa è arrivato a dire ai farmacisti cattolici di fare obiezioni di coscienza,
sì.
Cioè non è che se va andare in Spagna basta appunto girarsi qua attorno, insomma.
Fortuna che vede il sole, che vediamo il sole, se no saremmo all'oscuro da tutto ormai.
Sai, anche l'oscurità ha un suo fascino, anche la luna ha un suo fascino.
Sì, anche la notte, ma
cioè, anche perché...
sei che oscuro che intendo meno.
Sì, beh, certo, l'oscurità degli occhi o dell'intelligenza è la peggiore di tutte, proprio ma lì è un'oscurità scelta, cioè nel senso l'oscurità naturale è un passaggio, è un transito.
Vedi la notte nel deserto, per esempio, è un qualcosa di sublime, è notti che sei nel deserto, è notti che sei... nei deserti anche australiani che adesso le varie stelle non vedi neanche più e c'è una volta delle notti che 30-40 anni fa che vedi un masso di stelle e c'era tutta una adesso te vedi sì, ma parlando fisicamente capito dell'oscurità.
Sì, ma vedi, ma c'è un problema che è di allenamento, cioè prima citavamo ad esempio Claudio Levi-Strauss,
sì,
e parlava di una popolazione africana che veniva considerata folle perché diceva che riusciva a vedere durante il giorno il pianeta Venere. In realtà Claudio Levi-Strauss, che era un antropologo, disse questa è una cosa possibilissima, perché queste popolazioni sono abituate ad allenare la loro vista, i loro occhi, e la loro attenzione è premuta talmente forte che hanno sviluppato la capacità di vederlo. Noi non saremo più in grado di farlo. Perché? Perché siamo chini a guardare un bruttissimo crocifisso, a leggerci la Bibbia e i testi sacri, e abbiamo imparato a perdere la conoscenza della visione del mondo.
Siamo costretti, cioè, psicologicamente a puntare sempre là,
ovviamente
là, c'è un padrone praticamente. No?
Sì, beh, anche nel corso teologico uno deve stare a dire ma ho fatto peccato, ma sono nella grazia di Dio, ma questo è un peccato mortale,
sì.
Veniale, ma io sarò destinato all'inferno. In realtà questa è una perdita, è un logorio cerebrale che ti fa fare le capacità di percepire il mondo.
Ma ti penso quante miliardi di persone che ha rovinato, dei bambini su...
Sì, però se non li fermiamo ne faranno ancora.
Rovinare la psiche di miliardi di persone che sono rovinati completi, 2000 anni di rovina.
Sì, sì, ma infatti dico, questo qua per loro non c'è problema, cioè è la loro scelta, è la loro volontà, è il loro desiderio. Cioè questo non c'è neanche da meravigliarsi, insomma.
Sì, sì, quello che c'è Sentito, che ne pensi? Cambiando il suo Dicioran, cosa ne pensi?
Beh, è un ottimo autore, soprattutto io se ti devo consigliare...
Ne ho sei di...
Tu ce l'hai il Funesto Demiurgo?
No.
Ecco, il Funesto Demiurgo, beate che è una piccola Delphi, c'è un bellissimo capitolo sul politeismo che io consiglio caldamente, sì. Se uno vuole avere un esempio di...
Ma c'è lo squartamento, tentazioni di esistere...
No, no, ma dico, guarda, Cioran è fondamentale proprio perché demolisce e svuota qualsiasi valore imposto.
Sì, sì.
Però ti dico, se uno volesse sentire la sua sensibilità, la sua percezione del mondo proprio politeista,
sì, sì.
C'è proprio il capitolo sul politeismo nel Funesto Demiurgo.
Il Funesto Demiurgo, infatti ne mancano cinque...
Cioè, comunque ti dico, è un autore di cui consiglio, insomma, quello consiglio.
Ho letto lo squartamento e aforismi, come no?
Sì.
Sentendo dopo, prima te le esevi i innumeriti che te le esevi?
No, era Proclo.
Ah, Proclo.
Sì, Proclo. È un libretto fatto da stampa alternativa, comunque è pubblicato, si chiama Preghiere Pagane. Cinque millenni di spiritualità selvaggia che il cristianesimo non è riuscito a distinguere ed è di stampa alternativa della collana di collana fiabesca con la prefazione del grande Giuseppe Conte.
Ce l'ho,
ecco. Ecco lì c'è proprio l'inno alla forza
di Preghiere Pagane, sì. Quello che ce l'ho,
sì.
Allora. Niente, è tutto qua.
Bene. Sempre attento alla biografia, Sempre attento alla bibliografia e ai libri e ai testi.
Sì, sempre attento, ho fatto tanti i titoli, lo so, niente, non so, no, me lo avrà 10 vite. La prossima può darsi che ricerchiamo e ritroviamo.
E se non ci fosse la reincarnazione?
Ma. Come facciamo?
E se non ci fosse la reincarnazione? Se questa fosse l'unica vita che abbiamo?
L'unica vita, Dio. Ho detto, Dio, buon, senti che intercalare, eppure...
E se non ci fosse possibilità di reincarnazione?
Di cosa pensi tu?
No, io sulla reincarnazione non ci credo assolutamente. Cioè, nel senso che la nostra vita... nel senso che poi... vedi, sono varie forme di sopravvivenza, se dobbiamo parlare di questo argomento, che una è il fatto di quello che noi facciamo nella vita creerà sicuramente una traccia, una memoria, un percorso. Di conseguenza i nostri pensieri non muoiono con noi. E questa è già una forma, diciamo, chiamiamola di continuazione della vita.
I pensieri non muoiono, esattamente.
Sì, quello che noi abbiamo pensato rimane e rimarrà sempre, vagherà nell'aria e verrà poi intercettato, preso, sentito, entrerà in sintonia con qualcun altro.
Con qualcun altro che
la nostra individualità però sarà destinata a scomporsi. Cioè, come ci siamo composti di molte cose, dopo ci scomporremo in molte altre cose. Questo però non è un problema che ci riguarda, perché non abbiamo la possibilità di andare oltre alla morte. Cioè, noi sappiamo che esiste un evento che si chiama morte, ma di quello che succede dopo la morte sappiamo quello che succede al corpo. Sappiamo che il corpo si scinde, si separa, va in varie direzioni, diventa varie cose. Della parte che noi non vediamo non sappiamo cosa... Sì, però noi non sappiamo cosa avverrà, cioè nel senso che non siamo discesi nell'Ade, non abbiamo avuto questa fortuna, anche perché la discesa nell'Ade è di ognuno di noi. D'altronde, sai, quando uno si dice, sai che c'è l'inno medico, che uno scende nell'Ade, e deve essere attento a convincere i guardiani della fonte di dissetare la propria anima, perché la tua anima è arsa. E lì è una capacità. Come puoi convincere i guardiani della fonte a dissetarti? Solo se sei capace, esatto, di convincere, cioè se hai diciamo un'abilità retorica di qualità che riesci a farli. Però quando bevi quell'acqua della sacra fonte, cosa succederà a te? Questo noi non lo sappiamo, ma se la fonte, se l'acqua è l'inconscio, cosa diventerà del nostro inconscio? Cioè, nel senso, ma sono problemi che non ci riguardano, in quanto quel percorso avverrà nel momento in cui noi perderemo il corpo fisico. E in questo momento noi siamo un corpo in questo momento.
Esatto. Comunque portiamo avanti il meglio possibile, insomma, delle cose per progredire l'essere umano.
Sì, sì, ma vedi, non è necessario funzionare, ad esempio, da scalare l'Himalaya o l'Everest. Però l'importante è che la nostra qualità di vita sia la migliore, sia sempre la più forte, e che noi ci indirizziamo in questo. Cioè, non esiste un decalogo, non esiste una ginnastica che dice, cioè, fai 30 volte questo al giorno e diventerai qualcosa. No, no, ognuno ha una propria via, un proprio percorso, infinite sono le strade proprio. E poi i mutamenti noi non li conosciamo tutti, cioè noi viviamo una realtà che è complessa, non è complicata ma è complessa. È anche un problema più fisico della realtà, molto molto complicata, cioè è complessa più che altro, insomma.
Va bene, Francesco.
Bene.
Ciao. Ciao Ivano. Sì, difatti è proprio importante comprendere che quello che noi facciamo, quello che noi andiamo ad agire, sia sempre legato al presente della nostra vita. Sì, pronto? Pronto? Oh,
ciao, sono Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao, niente, volevo niente accodarmi a quello che hai detto un attimo fa, insomma.
Sì.
La cosa è così complessa che non ha bisogno che noi ci complichiamo ulteriormente,
sì,
la nostra parte, insomma.
Sì.
Ecco, questo è. Niente, sì, niente, ti ascolto volentieri.
Grazie. Ciao. Ciao. No, difatti appunto, soprattutto la cosa che dobbiamo capire è che di fronte a una complessità noi non dobbiamo spaventare.
Sì, pronto?
Sì, pronto?
Pronto, mi senti?
Sì, ti sento.
Mi senti?
Pronto? Sì, mi senti te.
Meglio che parla per radio, basso,
sì,
a basso.
Sì, sì.
Ascolta, niente, non è che voglio difendere il Vaticano spagnolo, lì, la Chiesa spagnola, ma la notizia, sono sicuro perché l'ho letta ieri, sì, è al contrario.
No, 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 è stata smentita.
È stata smentita, quindi si sono smentite addirittura?
Sì, 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 sì. Già ieri sera il sottopancia del TG2 diceva che la Chiesa cattolica spagnola sarebbe contraria al preservativo.
Addirittura,
sì, sì, sì.
Prima hanno aperto il preservativo.
No, lì, sai, vedi, lì c'è un discorso che chiamiamo mediatico. Cioè, dal punto di vista, diciamo, sociologico, se la notizia viene data, anche se dopo viene smentita, il 70% della popolazione crederà che la notizia sia vera. E allora, sai, quando si fanno le campagne pubblicitarie, si gioca anche su questo, si è abile e si fa credere un qualcosa. In realtà, dopo, sai, la notizia della smentita passa come sottopancia del TG2. E non tutti leggono il sottopancia del TG2.
È una cosa pazzesca, perché tra l'altro la Chiesa spagnola aveva addirittura aperto agli omosessuali tempo dietro, quindi mi sembrava sinceramente quelle mosse disperate per far tornare la gente in chiesa, insomma, perché vedo ultimamente che hanno aperto anche agli omosessuali. Quindi è una chiesa sicuramente che si contraddice.
Sì, ma vedi, ma l'apertura degli omosessuali è sempre esistita, però ha una condizione, che vivono in castità.
Ah, cioè, loro possono essere omosessuali ma devono vivere in castità.
Cioè, allora che apertura è?
È un'apertura che non vale niente, perché gli omosessuali sicuramente
già il nome stesso dice,
insomma,
cioè, già esiste il termine omosessuale, implica una natura sessuale, e dice, e se questa natura la devi negare, io non apro a nessuno, no?
Veramente, guarda, siamo su cose, mentre magari vi sembrava di aver capito in altre puntate, al tempo stesso sembra quasi che difendino un po' quello che è la pedofilia, invece.
Ma quella l'ha sempre difesa, eh?
Quindi andiamo sull'assurdo, andiamo.
Ma la tua, sai, è un principio religioso. Se tu pensi che adesso il Papa Buono Giovanni XXIII aveva dato un documento di 70 pagine in cui ordinava di colpire tutti i casi di petti pedofili, il famoso Papa Buono, il famoso Giovanni XXIII. In Italia quasi nessuno ne ha parlato. Due giornali, un trafiletto e basta. Di fronte a un documento del genere tutti hanno taciuto, ma fa parte della loro dimensione pedofila, cioè nel senso, la pedofilia, se anche molti sacerdoti non la fanno, in realtà è un principio teologico.
Cioè, sono cose veramente assurde. Ti racconto una cosa così per ridere e poi metto giù. Il giorno prima di sposarmi,
sì,
sono andato a confessarmi dei frati del mio paese, che sono famosi, e allora è stato molto bello, perché prima di me è entrata mia madre, no?
Sì.
Allora mia madre, che è una donna pia, come è entrata mi fa: mi raccomando, siccome io sono un po' peccatore, diciamo, no, mi raccomando, io confessi bene che domani devo andare a sposarmi. Vuoi sapere quali sono state la prima cosa che mi ha chiesto, che sapeva che mi andavo a sposare?
Sì.
Mi ha chiesto se mi masturbo. Quindi pensa a una persona che domani, domenica mi sposavo, sabato sono andato a confessarmi, mi ha chiesto
scusa,
se mi masturbo.
Ma
quindi
tu...
pensa dove vanno, non, veramente una cosa assurda.
Scusa, ma tu sei mai chiesto perché i confessionali, almeno quelli vecchi, il prete era coperto solo sulla parte alta e non sulla parte bassa?
Ma non vorrei che si masturbasse? Va bene, dai, grazie.
Bene, ciao,
grazie,
ciao,
ciao. Ciao.
Sì, effettivamente la moralità, la morale sessuale monoteistica è sempre sconvolgente in tutte quante le dimensioni. E il dramma della pedofilia è un dramma enorme, perché se noi pensiamo soltanto a due notizie che hanno avuto un po' di risalto nell'ultimo periodo, prendo il Corriere della Sera venerdì 14 gennaio, abusi sui minori nel centro cattolico, il PM, violenza sessuale e molestie su ragazzi dai 11 ai 14 anni, uno degli indagati ancora in servizio. Milano, chiusa l'inchiesta su 4 educatori di una comunità legata alla diocesi. E questa appunto è una notizia di gennaio, 14 gennaio, ma questa notizia appunto qui si parla di un centro cattolico, uno dei migliori, è legato a quello che è successo a Feltre. E di conseguenza, cioè, la prassi di imporsi sui bambini, sui minori, la pedofilia denunciata da migliaia di casi negli Stati Uniti, che logicamente è l'iceberg, è la punta dell'iceberg. Questo dimostra che esiste una prassi di pedofilia all'interno delle religioni monoteistiche molto, molto forte. Ma dicevamo appunto di questo fatto che in un centro cattolico ci siano quattro istruttori che sono stati rinviati a giudizio per violenza sessuale. Ma noi abbiamo la notizia di Feltre in cui sono state rinviate a giudizio cinque religiose, l'ipotesi di reato e maltrattamenti. E qua si parla appunto di cinque religiose. E di conseguenza, come vedete, non è più il singolo, ma è una comunità.
Sì, pronto?
Sì, ciao Antonio, ciao. Cittadella.
Ciao.
Niente, mi volevo così dire la mia opinione. Mi ascolto solo oggi perché è solo sto giorno qua, perché sto a lavoro, quindi mi ascolto da lei. Mi piace quando che parlate dei vostri diritti, dei vostre idee, insomma, perché è una roba curiosa. Mi ritengo cristiano, però non mi ritengo in linea con le vostre, diciamo, classificazioni cristiane. Ti faccio una domanda, se ad esempio uno che ti conosci, che segue la tua filosofia del pensiero, e fosse, cioè, venga condannato per pedofilia, cosa che succederia? Tutti quanti diria, guarda, sti qua se paganisti,
no.
Non so, tutti quanti però...
Assolutamente no, perché? Perché ti faccio una cosa molto semplice, prima di tutto non verrebbe difeso e né sostenuto e incoraggiato e non avrebbe sostegno, cosa che invece la Chiesa Cattolica ha avuto. Seconda cosa, la pedofilia fa parte degli insegnamenti cristiani. Quarta cosa è il discorso che la quantità di reati va a qualificare la cosa. Quando noi abbiamo che un discorso è il singolo individuo, le singole persone, che sono persone che hanno una loro vita, ma quando noi prendiamo una classe specifica, molto particolare, come i sacerdoti, e sappiamo che negli Stati Uniti ci sono percentuali del 3-4% di reati pedofili, sappiamo che qualcosa non quadra. Cioè, nel senso, prova a pensare se in Italia prendessimo una categoria professionale che avesse il 3-4% di un certo tipo di malattia, diventerebbe una malattia professionale tipica di quell'attività. Ma la malattia professionale è un qualcosa che viene causata da un ambiente. Cos'è che allora genera questo? Il fatto del discorso cristiano. Cioè, ti faccio un esempio stupidissimo. Se tu sei un impiegato, 10 anni fa certi disturbi non venivano riconosciuti, tipo il tunnel metacarpale adesso viene riconosciuto come malattia professionale perché si usa il mouse, va bene? Di conseguenza è l'ambiente che induce questa situazione perché si lavora in una certa maniera. E questo colpisce in maniera indiscriminata tutte quante le persone, capito? Ed è una malattia riconosciuta. Ma non abbiamo percentuali del 3-4% dei lavoratori colpiti da questo disturbo. Invece noi nella Chiesa Cattolica e in tutte le zone monoteistiche abbiamo delle percentuali di pedofilia enormi. Ma non sono dettate da perché devono tenere la mano appoggiata per usare il mouse. Da dove viene questo fatto che ci sono così tanti preti pedofili? Da dove deriva che Giovanni XXIII, il Papa Buono, manda un documento di 70 pagine per difendere i preti pedofili? C'è qualcosa di molto più rischioso. Cioè, se tu pensi anche alle cause del lavoro in Italia, le diocesi di Boston tira fuori 80 milioni di dollari per risarcire le vittime della pedofilia. C'è qualcosa che non quadra, capito? C'è qualcosa che sconvolge, perché i sacerdoti non possono essere paragonati agli impiegati che usano il mouse, perché sono delle categorie più ampie. Lì esiste un ordine religioso, esiste una struttura in cui vivono, perché questo è significativo, è quella cultura che è dentro che gira, perché ad esempio la percentuale di pedofili non la puoi riscontrare ad esempio in categorie totalitarie come l'esercito. Cosa c'è che non quadra? E i principi che sono dentro questa struttura, cioè i casi di nonnismo nell'esercito sono esistiti, però l'esercito si sta impiegando per cercare di limitarli ed è un dramma, cioè gli ufficiali quando permettono queste cose l'esercito giustamente interviene per fermarli. La Chiesa Cattolica non fa questo, si limita a tirare fuori i soldi per pagare le vittime, capito? Perché? Perché non può rinunciare a un principio religioso.
No, cioè, dal punto di vista dei sacerdoti posso anche essere d'accordo, perché voglio dire insomma,
prova a pensare in Italia se ci fosse il 3-4% di italiani pedofili, cosa sarebbe l'Italia? cosa che invece non avviene. Perché sì, non
esatto,
avviene?
Perché, ma, no, ad esempio, prima hai detto che i quattro che erano stati condannati qua del...
Indagati, ma no, Feltre erano suore, a Milano erano di un centro cattolico.
Però non erano sacerdoti, giusto? Erano sacerdoti.
Sì, ma è un centro cattolico, cioè...
Se, vedi, un centro cattolico...
cattolico ha persone che... ora sta attento. Un'impresa, delle persone arrivano, lavorano 8 ore, se ne vanno e la loro vita è diversa. Un centro cattolico esistono persone che la loro vita è lì per 24 ore e dovrebbero, teoricamente, da quello che si pensa, essere più attenti alla cosa. Perché si può permettere questo? Cioè, in un'azienda se qualcuno ruba, ben presto si sa che questo ruba e ben presto ne viene cacciato. Okay. Perché questo non è successo nel centro cattolico ed è dovuto intervenire la magistratura per aprire questa indagine. Cioè, poi tra l'altro la sensibilità è maggiore quando tu hai a che fare con bambini.
Sì, beh, non, siamo tutti d'accordo.
Chi vigila è responsabile, e se non ha vigilato, perché non ha vigilato? Qual è il motivo di questa mancanza di controllo o di vigilanza? È una cosa molto, molto pericolosa.
Sì, diciamo che secondo me sarebbe giusto fare una distinzione con chi chiese sacerdoti e che fa parte vicina a chiesa, chi che invece magari sono cristiano, ad esempio, metà pomì, che mi sono cristiano, posso
sì, ma vedi,
il libero di credere al Signore, come che sul libero di ascoltare le vie alte e farmi le idee.
Sì, d'accordo, vedi, ma vedi, il problema è che tu vivi una condizione di accettazione acritica delle idee che vengono dalla Chiesa Cattolica, perché le pensi affine a te, cioè nel senso che non fai un esercizio di critica verso quelle idee, perché sia te sia loro si richiamano alla visione cristiana. Ti faccio un esempio molto semplice. Come mai, ad esempio, lo stesso prete può fare l'obiezione di coscienza con le spese militari e andare a benedire le bombe atomiche, eppure tutti e due si credono in Cristo, eppure tutti e due sono fedeli al Papa, eppure sono su fronti diversi? Cioè, vedi che c'è qualcosa che non quadra? Cioè, nel senso, anche nella recente guerra sull'Iraq, cosa è successo? È successo che avevamo cattolici che si schieravano contro la guerra e cattolici che si schieravano per la guerra. E tutti quanti credevano tutti nella Bibbia, credevano in Cristo e si riconoscevano nella Bibbia. Ma come mai al vertice c'è un'unica persona e chi va a applicare le cose le fa in maniera diversa? Come mai quando c'è un plotone di esecuzione, tanto per fare un esempio, caro un autore francese, Vaning, che diceva troverete un prete di fianco al fucilato e troverete un prete di fianco al fucile, al plotone di esecuzione? Perché l'importante è sottomettere le persone. L'importante è che le persone siano sempre dentro questa rete. L'autore del Cristo diceva vi farò pescatori di uomini. Ma pescare gli uomini è come pescare i pesci, significa farli morire.
Sì,
questo l'esempio però, è classico, è chiaro.
Cioè, è come, voglio dire, dipende sempre proprio dalla persona in sé, nel senso se un sacerdote...
Sì, ma vedi, io ti faccio un esempio. Io mi ricordo che...
Non è vecchia, nel senso...
No, è un problema...
Sono giovane, ho 30 anni, vedo intorno che non c'è una cosa... Uno è cattolico, è cristiano, però non è una cosa così allarmante.
Scusa, tu cosa voterai sul referendum sulla fecondazione assistita?
Ma io posso anche essere d'accordo sulla fecondazione assistita.
Tu cosa voterai?
Adesso non ho seguito il discorso bene del referendum, però...
Perché non hai seguito?
Perché, ripeto, ho anche altre esigenze, ho anche altre cose.
Scusa, e perché invece di approfondire un tema religioso che può anche essere trascurato, non hai approfondito una tematica che ha avuto una risonanza nell'ultimo anno enorme?
Sì, io non è che abbia approfondito un tema religioso.
Scusa, ma allora, quando tu andrai a votare, su cosa ti baserai per fare?
Mi informerò prima, voglio dire, non è che sia così, riesco a informarmi, nel momento in cui andrò a votare so cosa votare.
Ma la tua scelta verrà fatta in base alle indicazioni della Chiesa o in base all'opinione
La mia scelta la faccio io, perché sono io che vado
sì,
a votare
la Chiesa. Sì, però, le valutazioni che dalla Chiesa, che peso avranno la tua scelta, le valutazioni della Chiesa?
Non ha nessun peso nella mia scelta di elezione della Chiesa, perché io sono una persona che mi reputo indipendente dalla Chiesa o magari dalle idee di altre persone, cioè io voto quello che voglio io votare, cioè non è che sebbene sono stato battezzato o mi sono sposato in Chiesa,
sì, ma vedi,
ogni tanto vado anche a messa, tutte queste cose qua, la mia preghiera la dico, però la mia scelta la faccio io personalmente,
ma vedi,
a prescindere dalla Chiesa.
C'è una cosa che comunque è condizionante, cioè il fatto che tu sia battezzato. Di
sì,
conseguenza tu ti puoi sentire indipendente, libero, in realtà con quella marchiatura appartieni alla Chiesa e la Chiesa ti può imporre qualsiasi cosa.
Ma non è una marchiatura. Cioè,
come
sì,
no?
Perché se io mi faccio un tatuaggio adesso
sì?
E dopo fra 5 anni non lo voglio più,
no?
Il tatuaggio lo posso tenere, però
è una tua scelta.
Non lo posso più.
Se io dico che ti ho marchiato, avrò sempre la pretesa di avere la proprietà su di te. Ed è quello che il battesimo fa. Ma tu, sul discorso del battesimo, sei d'accordo che lo Stato vieti il battesimo?
Ma sono d'accordo, sì, posso anche essere d'accordo, perché ognuno, vi ripeto, se un domani io avrò un bambino, posso parlare con mia moglie e poi dirgli, Rita, a 18 anni il nostro figlio deciderà se essere battezzato o no.
Scusa.
Questa può essere una scelta, giusto? Oppure lo
sì, beh, a 18 anni uno può fare delle scelte che sono ben diverse. Però, come arriverà a 18 anni tuo figlio, arriverà con tu che gli insegni che il battesimo è una cosa importante.
No, non è che sia importante, per me può essere importante come non può essere.
Ma tu lo reputi fondamentale per dire, per dare una manifestazione di dire che appartiene al cristianesimo il battesimo?
Cioè, non è che lo reputo fondamentale.
Scusa.
Io sono stato, cioè, tu sei stato battezzato da piccolo.
Purtroppo sì.
Ecco, vedi,
purtroppo
allora,
sì.
Sei stato marchiato anche te. Allora
sì, esatto, ma infatti, vedi, la mia è che la lotta per liberarmi da questo marchio.
Tu adesso stai facendo un altro tipo di vita.
Sì, vabbè.
Senza
però,
essere
vedi,
influenzato da questa
sì,
marchiatura.
Però io non ne sono influenzato, non ne vengo condizionato, in quanto vivo ancora in una società che mi garantisce come cittadino. In una società cristiana, il fatto che io sia stato marchiato, secondo loro, appartengo al gregge e di conseguenza non mi posso più sottrarre.
Ma è un'idea tanto materiale che forse...
No, è un dato concreto. Guarda, cioè, ti faccio un esempio. C'è stata la professoressa Caffiero ha scritto un libro che si chiama Battesimi forzati. E ha detto che nel dibattito che c'è stato ultimamente sulle polemiche sull'imposizione del battesimo ai bambini ebrei, ha detto che il battesimo ha un altro aspetto. Per i cristiani fa venire meno anche la potestà dei genitori sui propri figli. Di conseguenza il figlio non appartiene più ai genitori, ma appartiene alla Chiesa. Cioè il bestiame è stato marchiato e di conseguenza apparterà sempre a loro.
Sì.
Con questo principio, vedi, tu farai sempre imposizione e violenza alle persone.
No, io ho capito, cioè se tu prendi una cosa scritta e la leggi, la traduci, perfetto, è perfettamente.
Ma no, però quando la metti in pratica.
Al giorno d'oggi, i giovani d'oggi o quelli meno giovani, quelli più giovani, non pensano in questa maniera qua, cioè fanno quello
ci
che
sono ci sono i politici che fanno le leggi sui principi cattolici. La legge sulla fecondazione assistita non è stata fatta per motivi di ordine pubblico o di gestire lo Stato, è andata ad intaccare, a colpire una sfera privata che non ha niente a che fare con lo Stato. Cioè, che problema c'è se una coppia ricorre alla fecondazione eterologa? Dove sta il problema? Eppure il cristianesimo c'è che è un problema. Abbiamo avuto una classe politica stravestale dall'estrema destra all'estrema sinistra che ha votato per questa legge. C'è qualcosa che non quadra. Se nel 2005 noi ci troviamo ancora a dover affrontare problemi sulla libertà degli individui, libertà degli individui da chi? Dalla visione cristiana, significa che il pericolo monoteista è molto forte.
Secondo me il pericolo è forte per chi lo crede forte.
No! Scusa, che bisogno c'era di una legge cristiana come la legge sulla fecondazione assistita? Che bisogno c'era? Eppure la Chiesa Cattolica l'ha imposta allo Stato italiano.
Al di là delle leggi sul cristiano, quante leggi fanno che non servono a niente? Quindi
ma vedi, è un problema di principio. Quando un principio giuridico entra all'interno di un sistema, questo principio può aspettare anche 20 anni prima di manifestarsi, basta che poi trovi il giudice e lo cominci ad applicare. Io mi ricordo cosa disse sempre un magistrato discutendo di un argomento, ho detto non dovevi sottovalutare le leggi, non dovete sottovalutarle, perché le leggi, anche per quanto assurde possono essere, per quanto possono andare inapplicabili, sono come dei serpenti a sonagli che rimangono in un prato. Finché nessuno le pesta non fanno problemi, però prima o poi, se tu non le pesti, il serpente si muoverà, e quando il serpente morde, rischi. Le leggi fatte che poi non vengono applicate è solo un problema perché non è il tempo opportuno, ma la Chiesa Cattolica può spentare, può pazientare e poi le potrà applicare. D'altronde, se tu guardi lo schieramento politico, vedrai che tutti quanti i partiti sono sempre succubi alla Chiesa Cattolica, a cominciare dall'estrema destra all'estrema sinistra, tutti quanti sono schierati, perché voglio farti un esempio di come la sottomissione alla Chiesa Cattolica, poi mi dispiace ma devo chiuderti.
Sì.
Nicky Vendola, comunista, eletto in Puglia, ha detto: da cattolico che andrebbe in chiesa tutti i giorni tranne la domenica. Il primo azione che ha fatto come politico è stato quello di andare alla messa del cardinale Ruini, eppure questo è di rifondazione comunista.
Sì.
Allora, la destra lasciamo stare, il centro lasciamo stare, cosa possiamo pensare in una società in cui la base di tutti sono principi cattolici, la legge sulla fecondazione assistita è il passo per introdurre la Inquisizione e il rogo degli eretici.
Sì,
guarda che non siamo distanti da questo, eh?
No, vabbè, la cosa più importante secondo me resta sempre il pensiero individuale della persona che può decidere se fare una scelta o no, al di là della del marchio che uno ha.
Bene, io ti ringrazio, perché manca un minuto, devo, il viso è già qua pronto e...
Bene, ciao, ciao, grazie, ciao. Mi dispiace perché per tutti gli ascoltatori che hanno chiamato e continuano a essere in linea, ma è giusto rispettare anche gli orari, perché appunto Radiocamera 5 non è fatta solo dalla nostra trasmissione. E io volevo parlare anche del referendum sulla fecondazione assistita. Posso dire solo una cosa? Io invito tutti, caldamente tutti gli ascoltatori, che quando si andrà al referendum di votare sia all'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, e invito tutti gli ascoltatori a darsi da fare, a impegnarsi e organizzare qualcosa affinché il referendum abbia successo e affinché si possa abrogare questa legge. Perciò, visto che abbiamo la possibilità, io lancio l'appello, facciamo di tutto perché si voti, e quando si voterà sulla fecondazione assistita votiamo tutti quanti sì. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ci risentiamo dalle 19 alle 20.